gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è un po' di sabbia e come fango sarà valutato di fronte ad essa l'argento. La mai più della salute e della bellezza, preferì il suo possesso alla stessa luce, perché non tramonta lo splendore che ne promana. Insieme con essa mi sono venuti tutti i beni. Nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile.
Benissimo, grazie. Allora, lasciamo da parte questa pagina e leggiamo subito il testo evangelico che sarà proclamato domenica prossima nel Vangelo secondo Marco, capitolo 10. Leggiamo dal versetto 17 al versetto 30. Pia, leggi.
Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità, io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo che non riceva già ora, in questo tempo, 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà».
Grazie. Ecco qua. Ed ora ritorniamo al Salmo 65. Abbiamo a che fare con l'avventura di Davide nel deserto, ormai da una quindicina di salmi giù di là, e quindi abbiamo alle spalle ormai un cammino piuttosto impegnativo nell'accompagnamento con quella tappa nell'esistenza di Davide che, per come leggiamo poi nel primo libro di Samuele, è determinante per quanto riguarda la maturazione del personaggio, che svolge e svolgerà successivamente una funzione decisiva nella storia della salvezza. Ed ecco, gli ultimi salmi che ci hanno condotto qui dove adesso ci troviamo ci hanno coinvolto in una vicenda che ha davvero manifestato fatti nuovi, straordinariamente nuovi nell'animo di Davide. Di per sé è ancora alle prese con il deserto e il Salmo 65 a questo riguardo conferma il dato oggettivo di una vicenda che è certamente impervia, minacciosa, carica di tutte le incognite che già Davide ha dovuto affrontare nel corso delle sue vicissitudini, in fuga, perché braccato, perché condannato a morte da Saul. Ma è anche vero che proprio i salmi che leggevamo ci hanno consentito di accompagnare Davide in un itinerario interiore. Non è soltanto la sua permanenza nel deserto una necessità che gli è imposta dalla ostilità di Saul e quindi il contesto nel quale Davide deve cercare di difendersi. La permanenza nel deserto è diventata per Davide l'occasione decisiva per incontrare la presenza che lo accoglie, che lo accompagna e che gli consente di operare un radicale discernimento in quell'altro deserto che non è configurato come uno spazio geografico, ma quel deserto in certo modo più drammatico che mai, è più impervio che mai, è più infernale che mai, che è nel cuore umano, il deserto nel cuore, là dove il mistero del Dio vivente ha visitato Davide. Ed è quello che leggevamo passo passo proseguendo nella lettura dei Salmi, che ormai stanno alle nostre spalle. E se adesso affrontiamo il Salmo 65 è per constatare che ancora Davide si trova nel deserto, ma è tutto nuovo. È tutto nuovo. Ricordate quel passaggio attraverso l'esperienza terribile ma anche liberante per Davide di quel che significa riconoscere in sé i tratti di Caino, quando tutto suggerirebbe invece il desiderio e anche l'opportunità di mascherarsi con l'immagine di Abele. Ed ecco Davide che prosegue nella sua avventura, ma è in grado di testimoniare come gli si è aperto il cuore, si sono spalancati spazi sconosciuti che gli consentono di guardarsi attorno non più per protestare, contestare e quindi tentare di sfuggire alla cattura da parte degli avversari, ma è lui stesso che sta inseguendo gli avversari per condividere quella novità che ha aperto nell'animo suo, gli spazi dell'accoglienza, della pietà, della compassione, gli spazi dell'amore e la fiducia nella conversione altrui, la fiducia nella conversione altrui. Di questo parlavamo, vedete, con qualche approssimazione, leggendo i salmi fino al 64 nel corso delle settimane che, e poi in realtà bisogna andare indietro nei mesi, e quindi il percorso è stato ripreso venerdì scorso con una certa fatica, ma adesso bisogna senz'altro che procediamo. Tenete presente che il Salmo 65 nella traduzione in greco è dotato di una intestazione piuttosto curiosa, che qui naturalmente nella nostra Bibbia non è riportata. Leggo come sta scritto nella mia Bibbia: al maestro del coro, salmo di Davide, canto. Ed ecco, la traduzione in greco aggiunge: del discorso di Geremia ed Ezechiele per il popolo portato in esilio quando stavano per partire. Vedete che l'intestazione qui sposta l'attenzione molto più avanti rispetto a quella che è stata l'epoca storica nella quale si è svolta l'esistenza di Davide, sappiamo bene che Davide qui non è personaggio che viene rievocato alla ricerca di una precisa ricostruzione storiografica degli eventi. Davide è una figura emblematica, è una figura che si presenta e viene tratteggiata come una figura di riferimento in rapporto agli itinerari interiori di rieducazione del cuore umano che non si riducono a un particolare momento della storia, la storia del popolo di Dio o della storia umana. In realtà quello che capita a Davide è tratteggiato in questi salmi come testimonianza di una relazione con il mistero di Dio che si rivela, che è sempre attuale, che riguarda, investe e intercetta il nostro cammino, la nostra particolare avventura e anche quel deserto che ciascuno di noi è aiutato a scandagliare quando veniamo alle prese effettivamente con il segreto oscuro del nostro cuore umano. Ebbene, qui si parla nell'intestazione niente meno che di Geremia ed Ezechiele, i profeti che svolgono la loro missione al tempo dell'esilio, dunque nel VI secolo avanti Cristo, e quando il popolo stava per partire in esilio, un discorso che i profeti rivolgono a coloro che stanno affrontando le tappe drammatiche di quella vicenda così dolorosa che poi segna in maniera sconvolgente la storia del popolo nell'epoca in cui i fatti poi hanno avuto luogo. Ma qui vedete il Salmo 65 ci aiuta a intendere l'esilio che qui sta dall'intestazione inquadra già quello che sarà l'esilio nel corso della storia futura dell'intero popolo costretto a spostarsi, emigrare, subendo traversie di ogni genere, ma il caso di Davide è divenuto un criterio determinante per interpretare cosa significa affrontare oggi l'esilio. È l'esilio di coloro che poi al tempo di Geremia ed Ezechiele saranno trascinati verso periferie remote in maniera così tragica, come poi sappiamo. È un modo di stare nell'esilio, di affrontare l'esilio, in vista di tutti gli esili di oggi e di domani, in vista di quella avventura che in un modo o nell'altro si prospetta per la vocazione alla vita di ogni essere umano, come capita anche a noi nel momento in cui siamo sollecitati a accompagnare Davide, ecco, figura di riferimento davvero, segno pedagogico di valore straordinariamente efficace, accompagnare Davide in quel discernimento delle nostre contraddizioni profonde, non per restare intrappolati nei vortici di situazioni infernali che ci stritolano, ma esattamente per venirne a capo, così come i salmi che stiamo leggendo man mano stanno illuminando la scena la vicenda di Davide, una testimonianza esemplare, paradigmatica, un'indicazione di percorso a cui siamo tutti sollecitati. Tutti siamo invitati a riconoscere nel caso di Davide un'indicazione di percorso, l'indicazione decisiva per affrontare alla maturità che la vocazione ricevuta da Dio vuole offrirci, il cammino della nostra vocazione alla vita. Ebbene, vedete, qui c'è di mezzo l'opera di Dio. Se voi ritornate al Salmo 64 che leggevamo venerdì scorso, nel versetto 10, allora tutti saranno presi da timore, annunceranno le opere di Dio e capiranno ciò che egli ha fatto. L'opera di Dio, ne parlavamo la settimana scorsa, l'opera di Dio che sconfigge il male nel mondo, ed è Davide che, giunto a questo momento del suo cammino, è in grado di affrontare la questione, come leggevamo a suo tempo, manifestando una singolare, commovente serenità, una lucidità anche quanto mai penetrante e incisiva nel discernimento di quel carico di scorie inquinate che avviliscono l'animo umano, l'esistenza umana, la storia umana, ed ecco, nel cuore umano si aprono gli spazi della conversione. È l'opera di Dio, è l'opera di Dio, e Davide ce ne parla, vedete, con una coerenza cristallina. È esattamente quello di cui è testimone in prima persona, ma non ci tiene affatto a rievocare quello che è capitato a lui, tanto per distinguersi, ma è esattamente all'opposto. Gli preme testimoniare in tutti i modi come è maturata in lui la certezza circa l'itinerario di conversione che si apre per il cuore umano di tutti gli uomini, sempre e dovunque. E infatti ricordate il versetto ultimo, 11, che concludeva il Salmo 64, il giusto gioirà nel Signore e riporrà in Lui la sua speranza, in Lui il suo rifugio. E i retti di cuore, qui si passa al plurale, coloro che saranno spianati nel cuore, retti di cuore, coloro che saranno sbriciolati, dove la bestia del cuore invece è un documento pesantissimo resistenza, ne sappiamo qualche cosa, ed ecco il cuore spalancato, il cuore spianato, dice proprio alla lettera, così c'è da intendere questa rettitudine, questo spalancamento del cuore, in modo tale che gli uomini ne trarranno gloria, dove questo verbo qui È una forma del verbo halal, questa forma verbale. Halal da cui deriva alleluia, alleluia. Vedete, Davide è lui che adesso insegue i suoi nemici. Non per niente leggevamo al suo tempo all'inizio dell'estate il Salmo 63. È lui che celebra la festa della conversione altrui e di come questa conversione per il cuore umano non è riservata a un caso singolare come Davide sta sperimentando in sé, ma è esattamente l'esperienza di una novità che è opera di Dio, che piega il male nel mondo in obbedienza alla sua intenzione di conversione, la sua intenzione di riconciliazione, la sua intenzione di salvezza. Possiamo esprimerci noi con un linguaggio che ci è familiare, ma dove dire salvezza, come ben sappiamo, significa percorrere la strada del ritorno alla pienezza della vita che sta nella relazione con il Dio vivente, e tutte le creature sono mediatrici di questa relazione con colui che è protagonista della vita, il Santo. Ed ecco, Davide, vedete, ha vissuto questa sua avventura così fortemente personalizzata, ma l'ha vissuta nel discernimento di quel che è avvenuto in lui, in maniera tale da condurlo dalla tristezza del lamento alla gioia che celebra lucidamente la signoria di Dio, là dove l'abisso profondo del cuore umano è raggiunto, visitato, ristrutturato, illuminato. L'abisso profondo del cuore umano è trasformato in luogo di libera e gratuita corrispondenza alla libera e gratuita volontà d'amore del Dio vivente. Voi ricordate che nel Salmo 64 Davide diceva: ascolta, il versetto 2, ascolta Dio la voce del mio lamento, e la tristezza del lamento. Il lamento di chi è perfettamente cosciente di come il male, ecco, sia incombente sulla scena del mondo, e ce ne dà testimonianza nei versetti seguenti in maniera così essenziale, in maniera così magistrale. Davide ne sa qualche cosa, ed ecco, da quella tristezza del lamento fino all'ultimo versetto che adesso richiamavo, nel versetto 11, laddove Davide proclama la gioia di chi celebra la signoria, ecco, la signoria di Dio. Il giusto gioirà nel Signore, era il versetto 11, il versetto che chiude il Salmo 64, ma apre il Salmo 65, il nostro, e bisogna che finalmente prendiamo contatto con i versetti che seguono. E vedete, qui alla fine del Salmo 64 abbiamo avuto a che fare con il mormorio di quella voce che sale dal profondo del cuore umano, che è visitato da Dio, raggiunto, illuminato dalla sua opera redentiva. È lui il protagonista di questa impresa che conferisce all'abisso infernale che è nel cuore umano la fecondità di un principio di vita nuova, di vita alternativa, di vita che corrisponde nella gratuità all'iniziativa originaria del Dio vivente. E dal fondo del cuore umano il mormorio di una voce che canta l'alleluia, canta l'alleluia. E guardate il Salmo 65, ecco il canto della lode, il canto della lode. Ma vedete, questo è il modo di intendere ogni esilio. diceva l'intestazione in greco che citavo poco prima, ogni esilio futuro, l'esilio che poi è come dire il deserto in cui ci troviamo, si è trovato Davide in quel deserto, ciascuno di noi ha a che fare in un modo o nell'altro con situazioni di deserto variabili nello spazio e nel tempo, quale che sia l'esilio, ecco, il contesto nel quale la nostra esistenza umana è condotta in maniera così sorprendente e davvero commovente a affrontare quei percorsi di liberazione interiore che si esprimono nel linguaggio della lode. Il Salmo 65 si sviluppa in tre sezioni, la prima sezione dal versetto 2 al versetto 5, poi dal versetto 6 al versetto 9, poi dal versetto 10 al versetto 14, adesso leggiamo senza perdere altro tempo. Notate che puntualmente ciascuna sezione è introdotta con il richiamo al titolo che identifica la presenza di Dio, Elohim, Elohim, Dio. Nel nostro Salmo 65 non compare mai il nome santo, le quattro lettere del nome santo impronunciabile di Dio, ma Elohim, Dio, ecco. L'esilio, cioè questo deserto, comunque poi lo vogliamo determinare rifacendoci a situazioni, dimensioni, ambienti hanno caratterizzato l'avventura di Davide o altre situazioni nella storia antica, nella storia contemporanea, per noi, personalmente, comunitariamente. Ecco, dice il Salmo 65 in questa prima strofa o sezione: a te si deve lode, o Dio, in Sion. Notate che qui la traduzione è controversa, perché di per sé il testo parla del silenzio. Poi gli studiosi discutono, e allora la Bibbia che io sotto gli occhi traduce: a te è giusto, a te è opportuno dedicare la lode, o Dio, in Sion. In realtà il testo alla lettera parla del silenzio. La nuova traduzione in realtà recepisce esattamente l'importanza di questa traduzione letterale del testo ebraico. Per te il silenzio è lode, ecco, o Dio, in Sion. E qui, vedete, di seguito, questo riferimento a Dio attraverso il richiamo a Sion, Gerusalemme, al tempo di Davide, quando permane nel deserto, ancora la realtà di Gerusalemme, la realtà del Tempio non sono dati empirici che occupano la scena della storia della salvezza, ma questo importa poco, vedete qui la datazione cronologica degli eventi non è motivo di particolare interesse per chi ha ricomposto questa vicenda e ne ha dato una testimonianza orante. Notate come il riferimento è questa forza attrattiva di cui la permanenza nel deserto, laddove l'esilio è in corso, esilio dalla vita, esilio con tutte le conseguenze che comportano, e d'altra parte l'esperienza di una attrazione affettiva. Leggo ancora: a te si sciolga il voto in Gerusalemme, questa è un'aggiunta della mia Bibbia, a te che ascolti la preghiera viene ogni mortale, a te, ecco, una attrazione, è un'attrazione affettiva, vedete, che coinvolge ogni uomo, quando qui leggo ogni mortale, in realtà il testo in greco dice ogni ka, in greco, in ebraico dice col vasar, cioè ogni carne, e su questo insiste già l'interpretazione midrashica antica nella tradizione ebraica, per cui qui è il cuore di carne, è ogni cuore che nel corso dell'esilio, di deserto in deserto, viene man mano ridotto a quella duttilità di cui poi parlano i profeti, Geremia, anche Ezechiele, è un cuore di carne, non è più un cuore indurito, un cuore irrigidito, un cuore impietrito, è un cuore di carne, ed ecco il tempo del deserto come il tempo in cui si sciolgono le durezze, è il tempo nel quale il cuore diventa esperto nel recepire e custodire in sé questa attrazione che rimane come il valore di un riferimento incancellabile, irremovibile, per quanto ci siano da percorrere le strade dell'esilio, di deserto in deserto, come sappiamo, ma l'attrazione del cuore, ecco. Su questo, vedete, il nostro Salmo vuole insistere con molta passione. A te viene ogni cuore di carne. E pesano, qui la mia Bibbia diceva, su di noi le nostre colpe. La nuova traduzione forse cambia un po' la traduzione. Alla lettera qui, pesano su di me, c'è un pronome di prima persona singolare, pesano su di me le colpe, le colpe. Vedete, è la condizione di Davide che attraverso la sua terribile avventura nel corso di quei mesi, quegli anni di sosta forzata nel deserto, ce ne dava riscontro nei salmi precedenti, nel salmo 64, si è sentito scaricare addosso il peso massiccio delle colpe, in modo generico, ma le colpe del mondo, ma pesano su di me? Ma tu, ecco, ma tu, vedete qui è molto forte il pronome di seconda persona, tu perdoni i nostri peccati. Ecco, tu perdoni i nostri peccati. E allora, vedete, la prima strofa del nostro Salmo si chiude con una beatitudine. Beato chi hai scelto e chiamato vicino, abiterà nei tuoi atri. Ci sazieremo dei beni della tua casa, della santità del tuo tempio. Notate sempre questi richiami che valorizzano la seconda persona singolare, i tuoi atri, la tua casa, il tuo tempio, ecco. E qui si parla di una vicinanza, vedete, che in realtà sembra affermare un dato che è esattamente contraddittorio rispetto alla condizione di coloro che partono per l'esilio al tempo di Geremia e di Ezechiele e al tempo nostro, con quale che sia la partenza, quale che sia la permanenza e forse anche la progressiva urgenza di vicende che trascinano il vissuto personale o comunitario nostro o di una generazione intera, lungo strade che sono orientate verso orizzonti sempre più remoti, quale che sia questa vicenda, la vicinanza. Un'attrazione che, vedete, instaura un rapporto di familiarità che è irrevocabile, che è indiscutibile. E questa prima strofa può benissimo essere veramente sintetizzata così, come esperienza di una attrazione affettiva che conferisce alla permanenza nel deserto per coloro che sono esuli il valore di una scoperta piena, matura, di quale familiarità lega, dice Davide in prima persona singolare, lega me a quella che è la vicenda corale di tutta l'umanità, dove il dramma della storia umana, di cui Davide nel suo piccolo ha fatto un'esperienza certamente per lui travolgente, ma ecco, a te anche il silenzio vale, anche il silenzio come lode. Vedete, da dove mancano le parole, e la condizione di chi è esule nel deserto sembra essere particolarmente adeguata a constatare che non sono così disponibili parole con elaborazioni poetiche e addirittura documenti letterari di prestigio, ma anche il silenzio è lode. Per te il silenzio è lode. È la forza attrattiva, questo sì, una forza affettiva che riempie il cuore umano di una certezza circa l'appartenenza a colui che è il protagonista di una vicenda che, per quanto di fatto riguardi me, noi, la nostra generazione, il nostro popolo, la nostra gente, in quanto siamo in cammino lungo le strade dell'esilio, è la presenza che ci conferma in un rapporto di vicinanza che paradossalmente abolisce tutte le asprezze del percorso. E allora la seconda strofa, dal versetto 6 al versetto 9, quando Davide, chiamiamo pure così il nostro orante, afferma: adesso con i prodigi della tua giustizia tu ci rispondi, o Dio. Ecco, vedete, la strofa si apre ancora con questo richiamo a Elohim, Dio, Dio. E dunque qui la scena si amplia smisuratamente, vedete. La prima strofa faceva riferimento a quel punto sacramentale di attrazione che qui già il nostro orante intravede, come sì o non sia Gerusalemme, il Tempio, ma appunto un'attrazione che a suo modo, vedete, per come investe e coinvolge l'intimo liberato del cuore umano, abolisce la distanza. E adesso qui invece abbiamo a che fare con l'esperienza di chi affronta le strade dell'esilio, di deserto in deserto, andando incontro alla immensità del mondo, perché il mondo appartiene a Dio. E il mondo, vedete, nel senso che c'è di mezzo il cosmo con tutte le sue dimensioni di spazi, di ambienti, misure temporali che pure concorrono anch'esse a determinare il quadro cosmico all'interno del quale si svolge l'esistenza umana, e c'è di mezzo la storia umana. Ed ecco, il mondo appartiene a Dio. Leggo: con i prodigi della tua giustizia tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza. E qui dice: la mia vivida speranza dei confini della terra, confini della terra. Vedete che forse invece che speranza io preferirei tradurre con sicurezza. I confini della terra, vedete, i confini della terra, per dire poi, vedete, non delle misure definite. Qui è l'affaccio su un orizzonte che è amplissimo e che sfugge al controllo dei geometri o dei tecnici in grado di valutare simili misure di spazio e di tempo, ma i confini dei mari lontani, ecco, e vedete, sono contenuti all'interno di un abbraccio che è dimostrazione inconfondibile di come il mondo appartiene a Dio. E allora il grande viaggio, che ha tutte le caratteristiche, e non dimentichiamo mai, caratteristiche certamente penose, complesse quantomeno, tali da comportare scorticature, incidenti, inevitabilmente, eppure è un'immersione nel mistero del Dio vivente, che contiene, ricapitola tutto nel tempo e nello spazio all'interno di questa sua irrevocabile fedeltà d'amore. Infatti il testo prosegue dicendo: tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza. Qui le montagne, elementi di solidità, ma anche in qualche modo, vedete, da dove si parla di montagne, abbiamo a che fare con delle realtà che occupano la scena del mondo e quantomeno rendono problematico il percorso, perché le montagne devono essere scalate e dunque c'è una proiezione in altezza che lì per lì potrebbe intimorire, anzi normalmente già causa di particolari affanni. E d'altra parte, ecco, tutto conferma la presenza del Dio vivente, è la presenza di colui che è Signore del mondo, è un Signore universale, e la creazione assume in tutte le sue componenti questo aspetto rivelativo di una presenza che ci accoglie, che ci contiene, che sempre ci rincalza, che sempre ci ricompone all'interno di un ordine che ci rende consapevoli di essere parte di un disegno universale. E quindi qui dice: tu fai tacere il fragore del mare e il fragore dei tuoi flutti, e tu plachi il tumulto dei popoli. Ecco, una scenografia questa che passa, come già vi annunciavo, dall'ambiente cosmico allo svolgimento della storia, il tumulto dei popoli, gli abitanti degli estremi confini stupiscono davanti ai tuoi prodigi, di gioia fai gridare la terra, le soglie dell'Oriente e dell'Occidente. Ecco, vedete, un abbraccio sconfinato, e allora l'esilio come immersione nel mondo, che significa poi trovarsi sempre e dappertutto contenuti all'interno di questa rivelazione di fedeltà, di coerenza, di inesauribile pazienza nell'amore, è la presenza del Dio vivente. E vedete che qui è la strofa che rapidamente passati in rassegna, in realtà ci conduce a suggerire come ormai questa immersione nel mondo ci consente di affacciarci sempre dappertutto su orizzonti dotati di una, non solo di una grandezza smisurata, ma orizzonti dotati di una bellezza davvero affascinante. Qui diceva il versetto 9: gli abitanti degli estremi confini stupiscono davanti ai tuoi prodigi. Ecco, questa visione della bellezza, dove la terra grida di gioia, e grida di gioia, vedete qui, dall'Oriente all'Occidente, dal sorgere del sole al suo tramonto. Che l'alba possa suscitare anche nell'animo nostro qualche vibrazione, qualche palpito di commozione, lo sappiamo bene, o il tramonto, ed ecco come La terra grida di gioia, e questa esperienza dell'esilio, vedete, che trasforma il dramma in questa progressiva scoperta di come il Dio vivente, creatore dell'universo e signore della storia umana, ci viene incontro, in modo tale che tutto quel che riusciamo man mano a riconoscere, a visitare, a decifrare, a interpretare nell'universo, tutto diventa una epifania della sua provvidenza d'amore. E tutto, vedete, ci rimanda a quello spalancamento del cuore di cui già sappiamo. L'esilio nei nostri deserti è come progressiva immersione in una inesauribile manifestazione di tanta bellezza che ancora una volta, vedete, ci visita nell'intimo del cuore, là dove le resistenze che ancora permangono vengono dissolte. E allora la terza strofa e ultima di questo salmo, dove leggiamo dal versetto 10 al versetto 14: tu visiti la terra e la dissetti. Adesso, vedete, l'attenzione è rivolta esattamente a quella che il nostro salmo ancora una volta chiama terra, ma nel senso di questa terra, nel senso di quelli che sono i dati oggettivi nei quali si svolge adesso e qui la nostra vicenda. Dunque, il nostro esilio, laddove siamo chiamati e aiutati a fare i conti con questa terra che è la nostra, che è adesso, che è qui, che ci contiene, vedete, rispetto a quello spalancamento di orizzonti immensi, quella tensione ecumenica, quell'affaccio sull'aldilà che sfugge al nostro controllo immediato, è sempre rivelazione di bellezza nella storia precedente. Adesso invece i limiti della nostra appartenenza a misure che ci collocano, come dice il nostro Salmo, su questa terra, questa. Comunque poi per ciascuno di noi o per nostre situazioni comunitarie questa terra possa essere meglio identificata. E comunque vedete, qui adesso il nostro Salmo ci parla di Dio, ancora una volta, Elohim, in quanto è colui che coltiva questa terra. E qui è l'immagine di un contadino. Tu visiti la terra e la disseti, la terra che ha bisogno di essere irrigata, la ricolmi delle sue ricchezze, il fiume di Dio è gonfio di acque, tu fai crescere il frumento per gli uomini, e così prepari la terra, ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli e coroni l'anno con i tuoi benefici e al tuo passaggio stilla l'abbondanza. Il testo è poeticamente molto raffinato, bisognerebbe leggerlo con una certa attenzione. Qui mi limito a rimarcare il fatto che davvero qui Dio è presentato a noi come colui che sta coltivando con pazienza, con metodo, con competenza questo terreno. laddove pioggia la pioggia al momento opportuno, scioglie le zolle e intanto c'è una semina e ci sono i germogli e poi cresceranno le piante fino al raccolto. Ed ecco questa terra, vedete, coltivata da lui. E allora la nostra permanenza, il nostro itinerario di deserto in deserto, dal momento che siamo in esilio, è già da sperimentare come obbedienza a un'ora di grazia, a un momento di commovente gratuità per quanto riguarda le urgenze immediate che ci riguardano non semplicemente perché siamo spettatori di uno spettacolo, di uno scenario immenso come leggevamo prima, ma perché siamo alle prese con la pioggia che rende fertile il terreno da cui dipende la sopravvivenza della nostra esistenza umana, e dire pioggia vuol dire tutto quello che contribuisce a rendere possibile il fatto che adesso e qui noi siamo gratuitamente amati per partecipare a quel grandioso disegno che precedentemente ci era stato prospettato come ricomposizione di un ordine cosmico, una ricomposizione e riconciliazione di tutto lo svolgimento della storia umana. E qui vedete, attenzione invece è rivolta alle goccioline, un rumore delicato e melodioso, stillano i pascoli del deserto, le colline si cingono di esultanza, i prati si coprono di grazia. Anche vedete una visione che dà rilievo ai colori, queste colline che si orlano di esultanza, vedete la vegetazione che cresce, il verdeggiare delle piante in primavera, ma poi i prati si coprono di greggi, punteggiati di quelle macchie bianche rappresentate dagli ovini al pascolo con tutte le striature del caso, e quindi le valli si ammantano di grano, e qui adesso dominante invece è il cromatismo del giallo, le messi mature, dorate, ed ecco vedete una tavolozza di colori che concorrono a conferire alla nostra piccola realtà il valore di un sacramento che ci rende testimoni di una riconciliazione cosmica. Stillano i pascoli del deserto, le colline si cingono di esultanza, i prati si coprono di greggi, le valli si ammantano di grano, tutto canta e grida di gioia. Tutto canta e grida di gioia. Cassiodoro, il nostro grande maestro, calabrese, legge il Salmo e dice: hanno rivestito l'abito nuziale, ecco, le colline, i prati, le valli. L'abito nuziale, questo salmo ci dice quanto sia colmato di gioia il popolo benedetto che si accosta a Cristo. E così conclude il commento del Salmo 65, ma Ruperto, altro maestro di epoca medievale, qualche tempo dopo l'epoca in cui vive Cassiodoro, Ruperto dice: è il canto della speranza universale. quanti sono ancora pellegrini, desiderano, desiderano cantare le lodi di Dio, già nella Gerusalemme celeste, dice lui, nella pienezza del disegno definitivo. Ma intanto siamo alle prese con le goccioline d'acqua, con una zolla di terra che si sta sfaldando, con una pianticella che cresce, con il colore che improvvisamente appare nella luce del giorno, che detta la data del mio vissuto, con tutti i limiti che questo comporta, ma questa è un'ora di grazia. Ecco, Salmo 65. A te anche il silenzio è lode, per te, o Dio. E allora ci fermiamo. Paradossalmente, là dove, stando a quella intestazione che citavo inizialmente, ha inizio il cammino dell'esilio, vedete il Salmo 65 alla luce di quella che è la testimonianza che riceviamo da Davide per come sono andate le cose, è davvero l'inizio di un'avventura che diventa esperienza di una pienezza che ci riconduce alla relazione con il protagonista della vita e alla relazione con tutte le componenti della creazione, che sono tutte al servizio della nostra vocazione alla vita. Per quanto possiamo essere collocati in un angolo così sparuto e periferico, siamo veramente parte di un disegno l'ampiezza, la smisurata potenza rivelativa di un disegno universale. E il nostro momento, che si consuma in maniera così inafferrabile e ci riduce all'evidenza di una precarietà nessuno di noi può cancellare con un colpo di bacchetta magica. Ebbene, in questa nostra precarietà così fragile, fuggevole, fatiscente come essa è, noi viviamo un momento di comunione con l'amore eterno di Dio. Tutto canta e grida di gioia. Naturalmente, vedete, il Salmo 65 suppone tutto il percorso precedente. Ma vedete come i salmi sono collegati per poter dire alleluia, alleluia. Vabbè, ma non torno indietro. Bisogna che invece diamo uno sguardo al brano evangelico di domenica prossima. Leggevamo poco prima nel Vangelo secondo Marco, nel capitolo 10. Ritorniamo al Vangelo secondo Marco anche questa prossima domenica. È evidente, in tutte le domeniche del tempo ordinario, quest'anno la voce dell'Evangelista Marco è dominante. Ed ecco, come già sappiamo, nella catechesi del nostro evangelista è avvenuta una svolta, quando per la prima volta Gesù ha annunciato la sua passione, morte e resurrezione. Capitolo 8, versetto 31. Prima parte della catechesi va esattamente a sintetizzarsi in quell'annuncio. Per la prima volta Gesù ne parla espressamente con i suoi discepoli, dopo un periodo di ricerca, di approssimazioni, di tentativi carattere pedagogico nei confronti dei discepoli, quel gruppo di discepoli che si definisce con il titolo di 12, che Gesù ha raccolto attorno a sé, quella comunità particolarmente predisposta, secondo l'intenzione di Gesù in quanto maestro, per elaborare esperimenti mirati a finalmente infrangere la durezza del cuore umano, per aprire un varco, ottenere una corrispondenza per l'Evangelo che Gesù annuncia, ma che Gesù realizza. L'Evangelo è lui, è il figlio con il cuore aperto, è il figlio che nel suo cuore umano è l'ascoltatore della parola, è in lui che la parola di Dio è realizzata. Ebbene, l'Evangelo, la durezza del cuore, e in realtà gli esperimenti attivati da Gesù non hanno avuto successo. E Gesù per la prima volta annuncia che chiaramente la sua missione passa attraverso un rifiuto, e d'altra parte è la sua missione che si compie così, è il ritorno del figlio al grembo della vita da cui proviene, ma è una strada aperta per trascinarsi dietro la condizione umana, c'è di mezzo l'impatto con il rifiuto, a cui Gesù ormai non si sottrae più, anzi è sempre più chiaro, ne parla con i discepoli che però a questo riguardo resistono e sono piuttosto ottusi, e noi li capiamo bene, certamente, ma è proprio questo il modo per aprire finalmente il varco di cui tutti abbiamo bisogno per ritornare al sorgente della vita, quel varco che si deve aprire là dove il cuore degli uomini è irrigidito nella durezza, ed ecco, di là passerà lui, fino a subire le conseguenze del rifiuto, fino alla morte. Ecco. E allora così e solo così i discepoli resistono, come sappiamo. Dal capitolo 8, versetto 31, la narrazione si sviluppa in tre cicli, per arrivare al capitolo 10. Poi col capitolo 11 Gesù arriva a Gerusalemme. Ma da 8:31 fino a tutto il capitolo 10, tre cicli, lo sappiamo già. Per tre volte Gesù annuncia la sua passione, morte e resurrezione. E ogni annuncio dà luogo poi a una serie di conseguenze. La risposta da parte dei discepoli, Gesù che è ancora in calce dice la sua, una reazione dei discepoli, è così. Siamo alle prese con il secondo ciclo, da 9, capitolo 9, versetto 30, ecco, secondo ciclo. Per la seconda volta Gesù ha annunciato la sua, qual è la prospettiva che incombe per lui che porta a compimento la sua missione. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, capitolo 9, versetto 30, e questo secondo ciclo arriva fino al versetto 31 del capitolo 10. Già la settimana scorsa abbiamo avuto a che fare con pagine che sono interne a questo secondo ciclo. Ricordate qui Gesù ha dichiarato ai discepoli che da parte loro si sono tirati indietro, sono rimasti in silenzio, non hanno dimostrato di interesse, hanno dimostrato invece di non voler prendere sul serio, nemmeno prendere in considerazione, nemmeno ascoltare l'annuncio di Gesù. E Gesù ha dichiarato di essere presente in mezzo a loro come un piccolo bambino. Ecco. Questa dichiarazione di piccolezza riguarda lui, ma poi Gesù annuncia anche quelli che sono di Cristo, e che versetto 41 non potranno ottenere niente di più che un bicchiere d'acqua. Piccolezza, Gesù parla di una piccolezza Ed è proprio questo suo modo di proseguire nella conversazione con i discepoli che provoca una reazione scandalizzata da parte loro. Ecco, di questo già parlavamo la settimana scorsa. I discepoli sono scandalizzati. Questa piccolezza di cui parla Gesù, presentando se stesso, ricorda anche ai discepoli che questa piccolezza riguarda loro, e Gesù stesso si impegna a sostenerli, educarli affinché si rendano conto di come questa piccolezza deve diventare un motivo per loro non di scandalo, ma sì di maturazione nel cammino della conversione alla vita. Ma ne parlava nei versetti finali del capitolo 9, e di fatto noi siamo già alle prese con il capitolo 10. Ve ne parlavo già la settimana scorsa, il nostro evangelista Marco presenta due tipologie di difesa da parte dei discepoli rispetto allo scandalo della piccolezza. Rispetto a quello scandalo, come difendersi? Due tipologie di difesa. Sono ricorsi a forme di potere da cui si vorrebbe, nell'intenzione dei discepoli, per come l'evangelista ce ne parla, collocando questi episodi proprio qui, in questo frangente, si vorrebbe da parte dei discepoli superare lo scandalo della piccolezza che hanno avvertito in seguito alle parole e al comportamento di Gesù, come se da questo superamento dello scandalo, in base alle loro procedure, a quei tentativi che vogliono attivare, come se da questo dipendesse per davvero, e dal loro punto di vista per davvero da questo dipende il bene della vita. Il primo caso è quello che è stato esemplificato nella pagina che leggevamo domenica scorsa, capitolo 10, sono i primi versetti. L'uomo del diritto, ricordate, è lecito o no ripudiare la moglie? Caso dell'uomo del diritto. Qual è il mio diritto? In modo tale da trovare così un espediente che consenta di superare quella situazione di debolezza nella quale evidentemente sono dei problemi in una vita di coppia. Ma sono dei problemi che sono interni alla debolezza umana. E allora ecco l'uomo del diritto. È un primo caso. Ma adesso lasciamo da parte quel che leggevamo domenica scorsa. Fino al versetto 16 siamo arrivati. Dal versetto 17 il secondo caso. Dal versetto 17 arriviamo al versetto 22, poi anche qui c'è un'aggiunta dal versetto 23 al versetto 31. Il secondo caso. Leggiamo. Perché qui, mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?» Ecco. Notate che quest'uomo, qui la mia Bibbia dice un tale, la nuova traduzione credo che non indica niente di differente, ma in greco dice un is. Is è di per sé un unico, uno solo. Questo richiama alla solitudine di quest'uomo, non è trascurabile. È un uomo solo. Ma è pur vero, vedete, che è un personaggio che sa il fatto suo e sa rivendicare anche quello che ritiene essergli dovuto, per come a modo suo è consapevole e lo dimostra di essersi impegnato nel cammino della vita. Anche la solitudine di cui si parla qui di quest'uomo sembra contribuire a dargli una fierezza, che potrebbe anche apparirci un po' spavalda, o forse assai spavalda. Comunque sia, quest'uomo si dà da fare. E si rivolge a Gesù, vedete, qui addirittura leggiamo, correndo incontro a lui, correndo. Questa corsa implica una dinamica affettiva. Subito per quello che è stato l'impegno che abbiamo dedicato poco fa alla lettura del Salmo 65, forse ci viene in mente quella attrazione affettiva che era testimoniata dall'orante alle prese con i percorsi dell'esilio, un'attrazione affettiva. Allora quest'uomo certamente vedete, in corsa, gli corse incontro, non è un'affermazione insignificante, adesso tutt'altro. Dunque è una dinamica, però vedete, è anche vero che qui leggiamo che gli corse incontro e gettatosi in ginocchio davanti a lui gli domandò. Vedete, qui ho usato il verbo golipetim, inginocchiarsi. Sapete che questo verbo è usato nel Vangelo secondo Marco soltanto un'altra volta, ed esattamente, se voi per un momento solo sfogliate le pagine a ritroso, ritornate al capitolo primo, laddove alla fine del capitolo, nel versetto 40, abbiamo avuto a che fare con un lebbroso. Allora venne a lui un lebbroso, leggevamo a suo tempo, lo supplicava in ginocchio, ecco qui, e gli diceva: se vuoi puoi guarirmi. Ne parlavamo parecchi mesi addietro. Un lebbroso, dunque se adesso il nostro personaggio si inginocchia, questo suo comportamento un po' ci insospettisce, perché nel caso di quel lebbroso abbiamo rilevato a suo tempo dei blocchi, un disadattamento alla vita, una sfiducia in certo modo autogiustificativa, perché quando il lebbroso si è rivolto a Gesù dicendo se vuoi puoi guarirmi, in quella formula dubitativa lasciava intendere che era quel lebbroso ormai così convinto di essere intrappolato in una situazione di inguaribilità che è diventata per lui in realtà come una forma di autodifesa, tant'è vero che il lebbroso deve sempre gridare: impuro, impuro, state lontani da me, tenetevi a distanza, perché io sono prigioniero di questa situazione drammatica, che diventa poi una forma di disadattamento inevitabile, necessario, una condizione di vita che si richiude in se stessa all'interno di una capsula che è mortificante più che mai, e che pure sembra configurarsi come un quadro difensivo. Se vuoi, ma anche chissà se vuoi, e tanto è vero che quando Gesù poi lo tocca, dice: certo che lo voglio. Come se vuoi? Lo voglio, guarisci. No, se vuoi. Lo tocca, addirittura tocca il lebbroso. Va bene, ma vedete che adesso qui il nostro personaggio si comporta in quel modo. Corre, c'è questa tensione, sì, verso Gesù, si rivolge a lui inginocchiandosi: maestro, che cosa debbo fare? Vedete, il caso precedente era quello che vi suggerivo di ricapitolare sotto il titolo Uomo del diritto. Adesso abbiamo a che fare con l'uomo del dovere. L'uomo del dovere, che cosa devo fare? Già, ma tentiamo di conoscerlo meglio, questo personaggio. Vedete che si tratta di un altro caso classico, un caso di piccolezza, classico. Perché? Perché il nostro uomo, anonimo, ma tutti questi personaggi nel Vangelo hanno sempre molto da dire, siamo molto, molto grati all'Evangelista, molto grati a questi personaggi per come ci aiutano a leggere e interpretare tante faccende nostre. Ebbene, il nostro uomo nella relazione con le cose, con gli altri, con il mondo, insomma con la vita, perché dice la mia vita, lui parla della sua vita. Nella relazione con la sua vita eterna, la vita da realizzare, dire eterna, come realizzo la mia vita? Vuole amare. Vuole amare. Perché dico che vuole amare? Perché vedete, qui c'è di mezzo un ideale di bene e di bellezza. Se va di lui, dice, maestro buono. Agathos, questo è l'aggettivo. Buono. Buono anche, bello. Buono, un ideale di bontà, di bellezza, vuole amare. Ma attenzione però, perché vuole restare indipendente. E qui adesso, vedete, cominciamo a renderci conto meglio della situazione di piccolezza che definivo classica un momento fa. Perché vuole in realtà dominare, nel senso di una conquista del bene, della bellezza. Cosa devo fare? Debbo fare. Questo suo impulso espresso attraverso l'urgenza di un dovere a cui aspira riguarda una bontà e una bellezza da conquistare, una prospettiva di vita da realizzare nell'amore, ma quell'amore per il bene, per il bello che il nostro anonimo personaggio fa coincidere con l'urgente bisogno di conquistare. E in questa prospettiva lui dichiara a Gesù di essere pronto a affrontare tutti i doveri necessari. Vedete, la sua è una problematica affettiva, problematica affettiva. E qui il nostro personaggio in realtà incontra la sua piccolezza e incontra una contraddizione con cui deve fare i conti. Il fatto è che l'amore di cui va in cerca lo compromette nella dipendenza da ciò che vorrebbe possedere, contraddizione, la dipendenza nei confronti di ciò che vorrebbe possedere. Si tratta di una problematica affettiva, si tratta di una affezione che lo deprime. Quello che poi sappiamo di lui nei versetti seguenti, adesso ci renderemo conto di come Gesù dialoga con lui, e veniamo poi a sapere che nel versetto 22 il nostro uomo è incupito, si dice rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto perché aveva molti beni. È una contraddizione quello che che lo affligge, che adesso emerge in tutta la sua, come dire, efficacia depressiva. Questo suo modo di cercare l'amore, di amare il bene e il bello, è causa di un incupimento, vi dicevo, di una tristezza. Il fatto è che quel suo progetto di dominio sciupa e tradisce la bellezza di ciò che vorrebbe amare. È un possesso cupo e triste. Ma vorrebbe amare. Maestro buono, ecco, io sono alla ricerca della bontà e della bellezza. E cosa devo fare? E fatto sa, vedete che questa sua piccolezza coincide con un fallimento affettivo. Un fallimento affettivo. E coincide con il tentativo di venirne a capo ricorrendo a una accentuazione rigorosa dei doveri. Una situazione fallimentare, un'affettività depressa, incupita, inasprita. E d'altra parte un progetto d'amore, vedete, è un progetto d'amore che il nostro uomo non riesce a tradurre altrimenti che in una accentuazione rigorosa dei doveri per i quali si dichiara pronto. Si tratta per lui di dominare anche gli affetti, ma questo significa in realtà concentrare l'amore su di sé nell'esercizio di tale dominio, il dominio degli affetti. E così intende quei comandamenti di cui poi qui Gesù stesso mette il discorso nella conversazione con il nostro personaggio, i comandamenti, e siamo rimandati a Mosè e a tutta la legislazione antica, ma laddove tutta la tradizione biblica, sinaitica, mosaica, in particolare adesso tanti testi nel Deuteronomio, tutto conferisce a quei comandamenti il significato di strade della vita. Strade della vita. Mentre vedete che qui nel caso del nostro personaggio abbiamo a che fare con quello che Gesù chiama un dirottamento, una deviazione, strade disorientate, quando nel versetto 23 poi Gesù dirà, e adesso ci arriviamo per altra via, Gesù dirà, volgendo lo sguardo attorno e rivolgendosi ai suoi discepoli, quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio. Vedete che difficilmente, la traduzione dell'avverbio discolos, il discolos, l'aggettivo, quindi l'avverbio discolos, è quel che serve a indicare come la strada deviata, quello che è il percorso, quello che è il solco, quello che è il tracciato, che si prospetta come l'indicazione a cui adeguarsi per realizzare un cammino, e per realizzare in questo caso la vocazione alla vita, ed invece ecco strade deviate. Altro che strade della vita, strade deviate. Ma perché? Strade deviate. È la sua, quella che Gesù chiama la sua ricchezza. Gesù la chiama ricchezza, questa deviazione, questo fallimento affettivo, questa contraddizione nel discernimento della piccolezza che lo coglie là dove vuole amare ed ecco, si rende conto di come quel suo tentativo di possedere quanto di buono e di bello vorrebbe amare lo intristisce, lo incupisce, lo deprime sempre più. È la sua ricchezza. Ed ecco Gesù qui, vedete nel brano che stiamo leggendo, Gesù che rispondendo alla richiesta dell'uomo del dovere dice versetto 18: ma perché mi chiami buono? Vedete che l'attenzione è proprio rivolta in quella direzione, ma di quale bontà parliamo? Perché Gesù subito aggiunge: nessuno è buono se non Dio solo. Qui c'è la solitudine di Dio, ma nel senso dell'unicità, nel senso dell'unico. Già, Gesù fa appello alla unicità di Dio, ma quell'unicità da cui proviene ogni dono di bontà e di bellezza. Tutto è dono, tutto è dono. Dio solo, l'unico, è buono ed è sorgente di ogni bontà e di ogni bellezza e di tutto ciò che da Lui proviene e tutto proviene da Lui nella gratuità di quella bontà e bellezza che Egli conferisce ad ogni realtà donata. E allora Gesù qui fa appello ai comandamenti, come già ricordavo poco prima, e il nostro uomo del dovere nel versetto 20 poi risponde dicendo: ma maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla giovinezza. Dunque vedete la sua lunga, e quando dice le ho osservate, ma queste cose io già le posseggo. Tant'è vero che è alla ricerca di un dovere più rigoroso, perché queste cose già io le osservo. Ecco. E allora, ecco qui il versetto 21, Gesù fissatolo lo amò. Questa è una nota particolare che leggiamo nel brano qui presente nel Vangelo secondo Marco, nei testi paralleli di Matteo e di Luca, questa sottolineatura non compare, ma vale la pena di tenerne conto. C'è di mezzo uno sguardo d'amore. Gesù lo guardò e lo amò. Anzi, qui è proprio il verbo emblepin, e opportunamente la mia Bibbia traduce con fissatolo, fissatolo. Non è un semplice sguardo così fuggevole, superficiale, ma è proprio uno sguardo penetrante, emblepin, dice. È uno sguardo d'amore. È lo sguardo con cui Gesù vede e riconosce in quell'uomo quella piccolezza rispetto alla quale quell'uomo è intrappolato dentro a una contraddizione che non riesce a superare, che vorrebbe superare ricorrendo a una economia del dovere più dichiaratamente. Poi i fatti sono sempre discutibili, bisogna poi verificare quello che succede, ma da parte sua una dichiarazione di una disponibilità ad assumere dei doveri ancora più pesanti e più impegnativi che mai, ma è la sua piccolezza sotto lo sguardo d'amore di Gesù. E vedete, sotto lo sguardo d'amore di Gesù, quella piccolezza che è il suo fallimento affettivo. Notate che lo stesso verbo poi ricompare più avanti nel versetto 27. Quando Gesù, guardandoli, Gesù si rivolge adesso ai discepoli, disse: impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio, perché tutto è possibile presso Dio. Dunque, adesso è lo stesso verbo che compare due volte nel testo che leggiamo domenica prossima, ma intanto vedete è il fallimento affettivo di quell'uomo che vorrebbe trovare un modo per eliminare la sua piccolezza ricorrendo ai impegni più pesanti nell'ordine dei doveri. E Gesù invece osserva la sua piccolezza, la vede, la riconosce sotto uno sguardo d'amore. E Gesù gli dice: guarda che ti manca una cosa. E l'unica cosa che gli manca, vedete, è comunque l'essenziale per vivere. E cioè gli manca che bisogna arrendersi alla gratuità dell'amore che è sempre povero. Perché è sempre dono della bontà di Dio. E quel dono d'amore che riceviamo da Dio, che libera il discernimento della nostra vocazione alla vita, in noi, nell'animo nostro, nel cuore umano, laddove si scioglie la durezza, investiti da questa rivelazione dell'amore gratuito che viene da Dio, è il principio generativo nella nostra condizione umana di quella libertà d'amare di cui il nostro uomo andava in cerca e non aveva da parte sua altra soluzione da prospettarsi se non quella di imbrigliarsi, irrigidirsi, incapsularsi in modo sempre più rigoroso in una economia di doveri da assolvere. Ed ecco lo sguardo di Gesù. Insomma, l'amore vero è sempre povero. È sempre povero in quanto è amore che dipende, è sempre mancante l'amore, è sempre bisognoso, sempre mendicante. E vedete, qui non si tratta di una povertà come opzione ascetica. Gesù qui non sta dicendo allora bisogna diventare poveri, nel senso che adesso questo è un altro discorso, ma è il vero amore del mondo e della sua bellezza. L'amore povero, e in quanto tale è l'amore che non conquista e non possiede. È l'amore vero, è l'amore del mondo, è quell'amore che si illumina in rapporto alla bellezza del creato, nel tempo, nello spazio, gli eventi, le creature, tutte e ciascuna, è vissuto con tutte le pesantezze che comporta, di cui ci parlava il Salmo 65. L'amore è sempre povero, perché è un amore bisognoso, un amore mendicante. E sfuggire a questa piccolezza ricorrendo alla definizione di doveri che per il nostro personaggio sarebbero espressione della sua intransigenza più generosa che mai, in realtà non ottiene altro risultato che quello deviare rispetto al tracciato che la vocazione alla vita donata a noi da Dio ci mette a disposizione, deviare nel senso di intraprendere itinerari tragicamente depressivi, con tutti i rischi poi di passaggi ulteriori. Potrebbero anche assumere fisionomie mostruose. Ed ecco, a questo punto, vedete, l'uomo del dovere, così come Gesù qui ne parla, poi rivolgendosi ai discepoli, perché di per sé quel personaggio momentaneamente si allontana, poi non sappiamo cosa succede di lui. Ci sono anche commentatori di questa pagina del Vangelo secondo Marco che dicono che quel tale era Marco. Quel tale era proprio Marco, lui, di cui si riparla poi negli Atti degli Apostoli, di cui si parla poi nel racconto della Passione, un ragazzo che ha accompagnato Gesù e gli altri nel Getsemani durante quella notte, che poi stava lì probabilmente era quell'oliveto proprietà della sua famiglia. Ma questi sono tutti discorsi che ci condurrebbero molto lontano, ma anche molto vicino, nel senso che il personaggio che adesso qui momentaneamente sparisce dalla scena, in realtà potrebbe essere proprio l'Evangelista, e potrebbe essere proprio, e in certo modo è, e bisogna che lo riconosciamo, il personaggio che indica a noi qual è il percorso del discepolato, finalmente ci condurrà a maturare in un cammino evangelico. Ma vedete che a un certo punto quell'uomo sarà pronto a perdere tutto, dice Gesù, perdere tutto. Nel senso che quanto è impossibile per noi, è il versetto 27 che già avevamo intravisto poco prima, è possibilità realizzata da Dio per noi. Quando Gesù adesso guarda i discepoli, è lo stesso sguardo che è rivolto a quel tale che se n'è andato, e quel discorso per cui le strade sono così deviate, per cui la ricchezza impedisce la sana positiva attuazione della nostra vocazione alla vita, così come l'Evangelo ce ne dà come dire il dono. L'Evangelo è il messaggio, realizzato già nei fatti attraverso la presenza di Gesù, per cui la strada della vocazione alla vita è una strada percorribile, si ritorna alla pienezza della vita, invece adesso l'Evangelo è disatteso, strade deviate, strade, la ricchezza, dice Gesù. Ed è impossibile che un ricco, così come Gesù ce ne ha parlato, possa entrare nel regno, come è impossibile che un cammello passi attraverso la cuna di un ago, la cuna di un ago. Già, ma quello che è impossibile per noi è possibilità realizzata da Dio per noi, il versetto 27. E qui sta la sorpresa dei discepoli, vedete le ultime righe del brano che leggiamo domenica prossima, dal versetto 28, sorpresa dei discepoli, sono sconcertati, non se l'aspettavano, perché la nostra piccolezza umana appartiene a Dio, la nostra piccolezza umana appartiene a Dio, che è il Padre. Tra l'altro notate che nel discorso di Pietro, che adesso così è un po' ansimante e un po' frastornato, come è comprensibile, dice: ma noi abbiamo lasciato tutto, abbiamo seguito te, e quindi ci sono di mezzo fratelli, sorelle, madre, padre, figli, campi. E Gesù dice: a causa mia, a causa dell'Evangelo? Ebbene, ecco, in questo caso, ecco che al presente questo perdere tutto significa ricevere 100 volte tanto in case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi. Vedete che non è menzionato il padre. Già, il padre, già, perché qui è evidente che ormai tutto si inserisce in quella rivelazione del grembo che è la sorgente della vita nell'intimo di Dio. E allora la nostra piccolezza appartiene a Dio che è il Padre, ma perché noi apparteniamo a Gesù? apparteniamo a Gesù. Causa mia è l'Evangelo, ecco, apparteniamo a Gesù. E questo significa essere innamorati del mondo intero, ma essere poveri che dipendono da tutto ciò che è loro sempre gratuitamente donato. Ecco, diceva il Salmo 65, per te anche il silenzio è lode. E allora, fermiamoci qua. E rileggiamo insieme il Salmo.